stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.06 di questo martedì 7 settembre 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi. Avevamo avuto un piccolo problemino, scusate per il ritardo con le cuffie, ma abbiamo risolto. Eccoci qua, grazie. Andiamo di corsa, recuperiamo il tempo perso, caro Rossi, ben trovato Federico.
Dirige l'orchestra, il maestro Federico Rossi.
E ben trovati a voi, gentili amici di Radio Bianconera. Abbiamo diversi temi da trattare, è iniziato il percorso, la marcia bianconera verso Napoli. Tra poco cercheremo di buttar giù anche una probabile formazione, insieme a voi, insieme al nostro ospite, per capire come potrà schierarsi la squadra di Massimiliano Allegri sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, già San Paolo. Poi parleremo di Weston McKennie, che sta per rientrare in Italia, e questa è una buona notizia. Ha avuto dei problemi, come sapete tutti, con la vicenda legata alle restrizioni per il Covid. Insomma, ha fatto molto discutere, sono arrivate molte critiche sul giovane centrocampista americano, sono piovute molte critiche anche proprio dagli Stati Uniti verso il comportamento di Weston McKennie, che deve migliorare sotto questo punto di vista. Stavo leggendo anche dichiarazioni di ex calciatori, appunto, della nazionale USA, che hanno criticato fortemente il comportamento dell'ex giocatore. Ecco, vabbè, sono andato, mi sono inserito in un imbuto, ok, dello Schalke 04, ecco, che veniva a Bayer Leverkusen facendo confusione con Arturo Vidal, chissà perché. Allora, dicevo, l'ex giocatore dello Schalke 04 è stato molto criticato, ma per noi questo è sicuramente positivo, è notizia positiva. Weston dovrebbe rientrare in Italia tra mercoledì sera e giovedì, e dunque sarà a disposizione del tecnico lionese per la gara di Napoli. Ripeto, ho provato a buttare giù una probabile formazione ad oggi, ne parleremo più avanti. Poi, che cos'altro dobbiamo dire? Dobbiamo dire una cosa subito fondamentale, importante, perché domani vivremo una giornata speciale. Festeggeremo i 10 anni del nostro meraviglioso Juventus Stadium, un Juventus Stadium che è stato complice fondamentale, decisivo di tutte le nostre vittorie, delle tante vittorie in questo decennio indimenticabile. Avremo modo di parlarne tantissimo domani, ovviamente, ma qualcosina diremo anche oggi proprio sulla nostra fortezza, sulla fortezza che tanti successi ci ha regalato. Domani vi chiederò tante cose, rivivremo i momenti più emozionanti della cerimonia di inaugurazione, ma avremo tempo ovviamente per andarci. Poi lo dico subito, la seconda parte di trasmissione torna a linea diretta. Un paio di voi che vorranno partecipare direttamente al telefono potranno lasciare il loro nome al 340 54 25 324, con scritto linea diretta, e verrete ricontattati dal nostro Federico Rossi. Tra poco ritroveremo un amico. A proposito di 7, oggi è il giorno, è il 7, io sono innamorato di questo numero, adoro il numero 7. 7 è il numero, ricordiamolo, buddista della completezza. E poi anche c'è il discorso legato allo Spirito Santo, com'era la storia, i doni, che cos'erano, Fede, adesso la... Mi sono perso gli appunti. Ah, i doni dello Spirito Santo, poi magari ve li vado ad elencare. Il 7, il numero 7, io lo adoro. Perché? Adesso capirete perché. Insomma, è partito CR7. Tante polemiche, tante discussioni, delusione nel popolo juventino. Ma noi dobbiamo guardare avanti. La Juventus ha avuto tanti importanti numeri 7 nella propria storia, giocatori straordinari che hanno contribuito alle nostre vittorie. Tra poco ne raggiungeremo uno di loro, avrete già capito, magari qualcuno, no, ancora non vi ho dato nessun indizio, però tra poco raggiungeremo un grande numero 7 della nostra storia. Poi vi vorrei chiedere un'altra cosa, amici, non l'ho fatto nelle puntate della scorsa settimana, non l'ho fatto neanche ieri. Dopo queste due prime giornate, secondo voi, rispondete, sono molto curioso, la Juventus chi deve temere di più per la lotta allo scudetto? Perché io continuo a credere che la Juventus lotterà per lo scudetto. Vi faccio i nomi delle grandi squadre che conoscete tutti: l'Inter, ovviamente campione in carica, il Milan, la Roma, la Lazio, il Napoli e l'Atalanta. Sono queste, no, le altre sei protagoniste che vanno a comporre poi le sette sorelle che dovrebbero lottare per i primi quattro posti. Tre rimarranno fuori, insomma qualcuno rimarrà molto molto deluso da questa stagione, però appunto vorrei un attimo capire insieme a voi quale squadra può essere la più temibile, no? In chiave scudetto, ma non solo, in chiave primi posti, perché ripeto, io credo che la squadra bianconera abbia tutto per riprendersi. Evidentemente sabato, come dicevo ieri, sarà una giornata molto importante, no? Pietra miliare per il nostro campionato, vista anche l'emergenza con cui andremo al San Paolo, al Diego Armando Maradona. Più avanti vi butto giù la probabile formazione ad oggi, che ho in mente, che ho in testa, che davvero, ragionando con la mente molto lucida, mi sembra quella che potrebbe davvero scendere in campo sabato alle ore 18. Ma a proposito dei numeri 7, l'ho detto, insomma, il 7 è un numero magico, un numero a cui sono affezionato tantissimo, anche perché sono nato proprio il giorno 7, e ci sono stati grandi campioni che hanno vestito quella maglia. L'ultimo, ovviamente, lo sapete tutti, è Cristiano Ronaldo, che ci ha lasciati da una decina di giorni. Quanto? Sì, una decina di giorni. Ma adesso torniamo, facciamo un salto nel passato dei grandi numeri 7 per parlare di Juventus, per parlare anche magari un pochino di nazionale, di questo campionato a 360 gradi. Ritrovo con grande piacere il caro Angelo Di Livio. Ciao Angelo, buongiorno.
Ciao Nick, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovato.
Grazie, ben trovato. Anche per me, per ritrovato.
Grazie Angelo. Allora, questo numero 7 è rimasto vacante, vacante dopo l'addio del fuoriclasse portoghese. Vorrei ascoltare subito la tua riflessione su questo addio, forse inaspettato, non da noi, noi eravamo, insomma, preoccupati per diversi motivi, e alla fine Cristiano ha scelto di tornare al Manchester United, spiazzando un pochino, soprattutto sembrerebbe, la dirigenza per i comportamenti avuti nelle ultime settimane, ma questa ormai è acqua passata. Secondo te quanto peserà? Peserà tantissimo? La Juve saprà reagire? Potrebbe essere anche un bene per alcuni aspetti? Non lo so, prego.
Allora, ti premetto una cosa che rispetto sempre quello che ho detto in questi anni, dal momento che poi Ronaldo ha scelto l'Italia, soprattutto la Juve, è stato un grande, ha riportato valori importanti nel nostro campionato, certo, ha portato dei risultati straordinari come marcature, forse ecco, ci si aspettava qualcosa in più in Europa, ma poi le cose non è che possono sempre andare bene. Oggi è chiaro che la Juve senza Ronaldo deve trovare quei 25 gol e forse potrebbe essere un bene per il potenziale d'attacco che ha la Juve, perché la Juve è una grande squadra. Io punto molto su Dybala quest'anno, c'è Kulusevski, c'è Chiesa, c'è Morata, c'è Kin, quindi questi giocatori dovranno veramente prendersi la Juve sulle spalle sotto l'aspetto realizzativo e cercare di non far rimpiangere Ronaldo, che però, caro Nicola, a me non è piaciuto come è andato via, sinceramente, perché è stato accolto straordinariamente bene, giustamente, da grande fenomeno che è, però andare via così mi è sembrato un po' poco rispettoso nei confronti un po' di tutti, soprattutto dei tifosi. Ecco, se n'è andato via, forse poteva anche rilasciare delle dichiarazioni, ringraziare un po' tutti. Ecco, sotto questo aspetto mi ha un po' deluso. Beh,
anche il nostro club è stato abbastanza freddino, no?
Nel no, perché
vabbè, sembrava... ci sono state frizioni evidenti, dai, credo.
Sì, vabbè, ci sono state frizioni, però poi non puoi mettere nel calderone anche l'ambiente, la piazza e i tifosi.
Ah, no, quello no, giusto.
Lui è sempre stato.
Non c'entrano nulla loro.
Anche da avversario, sì, gli hanno battuto le mani.
Sì, è vero, vero.
Forse sotto questo aspetto poter uscire in una maniera completamente diversa, però nulla da dire sulla professionalità, ecco, perché no, ha sempre dimostrato. E psicologicamente mi auguro che possa succedere questo, che tutti quei giocatori che ti ho elencato possano fare la differenza, Nicola. Devono fare la differenza, assolutamente.
Ascolta un attimo, Angelo, sono curioso di sentire la tua opinione su questo. Evidentemente adesso peserebbe molto la maglia numero 7, perché rimaniamo sul magico numero 7, no? Sulle spalle di Federico Chiesa, nonostante sia esploso o sia un passettino proprio dall'esplosione assoluta. Però io personalmente, non in questa stagione ma la prossima, gliela darei molto volentieri questa maglia. Che ne dici?
Se hanno dato via la 10 del grande
di Alessandro,
dico Alessandro Del Piero, è giustamente la 7 assegnata. Io credo che Federico Chiesa sia l'ideale per indossare quella maglia. Secondo me,
anche
sì,
secondo me. Sì, anche secondo me.
Ripeto,
adesso no, per tanti motivi.
Un giocatore caratteriale anche che può portare la 7.
Allora, ho chiesto anche ai nostri amici qualcosa su questo campionato in apertura. Quale squadra secondo voi può essere davvero la contendente, no, eventuale per arrivare al titolo per quanto riguarda la Juventus? Ci sono squadre molto forti, tu segui con attenzione e con affetto ovviamente anche la Roma, che si sta strutturando bene grazie alla guida di José Mourinho. C'è una Lazio che ha iniziato col piede giusto, squadra frizzante, squadra con giocatori soprattutto negli 11 di livello internazionale. Poi c'è Napoli, che ieri ha preso questa una partita inutile, amichevole, tantissimi ragazzi in campo, ha preso questa incredibile batosta in casa con il Benevento. Poi il Milan e l'Atalanta, no? Secondo te, cioè, perché veramente adesso è complicato, e poi siamo condizionati tutti quanti anche da questo punto in due partite, e Napoli diventa per la Juve...
Beh, intanto riguarda la Juve non è questa, la Juve non è questa, ha una garanzia che secondo me farà la differenza, che Allegri. E partire però così non è bello, adesso bisogna riassestarsi e trovare la soluzione giusta, soprattutto dalla prossima partita, perché non ti puoi permettere di andare a perdere a Napoli. Poi sul campionato, mi sembra un campionato forse rispetto agli altri anni molto più equilibrato, perché
sembra di sì.
Oggi forse, se ti dovessi dire chi potrebbe vincere, ti direi una delle due milanesi, sinceramente.
Anche il Milan lo inseriresti?
Sì, per me sì, Nicola. Il Milan ha fatto una campagna acquisti molto, molto, molto buona. Molto buona, e io il Milan ce lo metto. Però ti dico, complessivamente mi sembra di rivedere il campionato delle sette sorelle, forse manca la Fiorentina che è leggermente un po' più sotto, però è un campionato che vedrai quanto ci divertiremo,
sì,
quest'anno secondo me ci divertiremo parecchio, perché non hai proprio la certezza di dire guarda, l'Inter vincerà lo scudetto, no, perché ci sono diverse squadre. Anche la stessa Roma, che secondo me non è pronta per vincere lo scudetto, però è una squadra che potrebbe dar fastidio alla lunga. E idem la Lazio poi.
Certo, anche la Lazio veramente è una squadra ben strutturata e guidata da un allenatore che conosciamo molto bene, che insomma sa insegnare calcio e sa fare calcio. Angelo, ma mi dici una cosa su Moise Kean, sono curioso. Secondo te,
allora,
se
guarda,
dovesse accendere la luce, accendersi accendersi la testa del ragazzo, oltre che il fisico, la tecnica.
No, ma lui è una, potrebbe esplodere da un momento all'altro, è per questo che l'ho messo nella lista, perché è uno che potenzialmente, Nick, può fare veramente la differenza. Però ti dico una cosa, io dopo la partenza di Cristiano Ronaldo non avrei preso un giocatore in quella maniera, io avrei preso un centravanti, Nick. A questa squadra serve un centravanti.
Vabbè, lui ce l'ha, dai, non è che...
Sì, però è un centravanti diverso.
Lo so, un po'
un
diverso.
Centravanti
lo so.
Di movimento.
Lo so, sì,
questa
certo.
È una squadra con tutti i trequartisti.
Beh, Angelo, tu mi devi dire chi sono i centravanti in giro per il mondo, quelli di una vecchia di qualche anno fa, non lo so, io non li vedo, non li trovo più io. Chi è rimasto? Lewandowski,
non
forse?
Non è la mia prima scelta, Nick, guarda, te lo ripeto. Ma io forse con Icardi ci avrei provato.
Sì, scusa, me l'ho dimenticato. Sì, cioè, cioè veramente, caratteristiche scelta, proprio da puntero centrale, da bomber, da di puntero, razza, da area di rigore, sono rimasti veramente pochi,
Pochi, forse c'era Cavani, che però non è più giovanissimo. Io, ecco, non è la mia prima scelta, ma Icardi, io sono pensierino su Icardi, l'avrei fatto. È quel tipo di giocatore che secondo me
poteva servire, certo.
Serve alla Juve. Poi Ken deve... deve fare la differenza come la deve fare Dybala, Morata, Chiesa, Kulusevski. L'ho detto tutti, perché è così. Quest'anno punto molto su Dybala, lo ripeto, perché deve essere il suo anno da leader, da giocatore importante.
Zaniolo diventerà un fuoriclasse secondo te?
Zaniolo purtroppo è stato un ragazzo molto sfortunato, perché alla sua età un anno farsi due crociati è molto pesante. Adesso bisogna vedere, mi sembra che sia già un buon punto di condizione, però andiamoci piano, lasciamolo tranquillo, è un giocatore che ha una potenza fisica straripante. Però ci sono i due crociati che purtroppo pesano adesso nel vizio. Però vediamo, speriamo anche per la nazionale che possa recuperare.
No, io veramente lo seguo con simpatia, anche perché è stato molto sfortunato questo ragazzo.
Assolutamente sì.
Stava per sbocciare, poi questo doppio infortunio a distanza di pochi mesi, una cosa terribile per un calciatore, soprattutto giovanissimo, anche se evidentemente puoi recuperare, però deve essere stata una mazzata.
Sì, è ancora giovane, può recuperare, però sai, abbiamo visto purtroppo tante situazioni di questo genere, che poi dopo due interventi è sempre un po' difficile riprendere il 100%.
Senti, però... fammi dire una cosa, perché tu l'hai vissuto poi dall'interno, da vicinissimo. Tante volte abbiamo sentito dire, ne abbiamo anche discusso, Alessandro dopo Udine, probabilmente dopo Udine non abbiamo più visto lo stesso Alessandro Del Piero pre-Udine. Questa cosa un po'
ha
perso un po' di esplosività, dai.
Sì, purtroppo tra infortuni e cose, la perdita anche del papà l'avevano un po' scosso, io me lo ricordo benissimo. Però poi vabbè, non ha raggiunto i suoi grandissimi livelli, però sì.
No, aveva perso un po', è cambiato un po' come giocatore, no?
Forse poi quando cresci è chiaro che non puoi fare più le cose che facevi a 20, dai 22,
anche
20,
questo, 7, certo.
28, c'hai altre situazioni per la testa, altri movimenti, una corsa in meno, però poi la qualità, la classe, anche i gol sono dalla sua parte.
Un'ultima e ti congedo. Domani si festeggiano i 10 anni dello stadium. Tu lo hai visitato, ci sei andato tante volte, ci hai giocato.
Noi avevamo il vecchio delle Alpi.
Ci hai giocato. Ma quanto
abbiamo inaugurato?
No, dimmi quanto ha pesato questo stadium sui trionfi juventini.
Io quando parlo con Torricelli, con Ravanelli, parlo ogni
ve lo dite questa cosa.
Capitano Gianluca Vialli. Facciamo sempre riferimento al cambiamento tra delle Alpi e lo stadium, e si diceva, se avessimo avuto noi uno stadio così, cioè io credo che veramente chi entrava ci dovevo chiedere scusa, perché se no ti asfaltavamo ancora di più, guarda, credimi Nick.
Lo so, cioè, proprio, quattro finali europee consecutive.
Questo è il calcio, avere uno stadio così, ecco perché in Inghilterra è difficile andare a giocare, Nick, perché ti fa la differenza al pubblico.
Ma sì, e l'ha fatta, è stato determinante a mio avviso. Caro Angelo, ti abbraccio.
Ti voglio bene, Nico.
Anch'io, Angelo. Grazie, soldatino, grazie. Allora, abbiamo ascoltato il pensiero di Angelo Di Livio, è sempre un grande piacere. Amici, vi ho chiesto qualcosa sulle... esprimetevi anche su quello che ha detto Angelo, insomma, se siete d'accordo con il suo pensiero. Vi ho chiesto la squadra che a vostro avviso potrà essere... più difficile da superare, no? In questo campionato, insomma, su chi dovremmo fare davvero la corsa per eventualmente arrivare al tricolore. Questo non è semplice, è difficile dirlo oggi, però iniziano ad esserci ci sono state delle indicazioni. Abbiamo capito che, come giustamente ricordava il soldatino, sarà un campionato aperto, divertente, scoppiettante, che questo non è mai un male per il calcio. Allora, poi facciamo una cosa, ascoltiamo degli audio magari, se ci riusciamo, caro Federico. Ricordo, linea diretta, nella seconda parte di trasmissione, un paio di voi si possono prenotare scrivendo il loro nome e linea diretta e verranno ricontattati dalla nostra regia. Mi raccomando, interagite con noi, è importante. Tra poco vado a leggere i tanti messaggi di testo, ma vocale, e poi vi devo chiedere una cosa, perché da Napoli ieri è arrivata... abbiamo dovuto ascoltare l'ennesima scempiaggine, l'ennesima farsa. Prego.
Buongiorno Nick, e un caro saluto ad Angelo.
Buongiorno.
Angelo, sono Luca da Roma, Tintoria Caioli. Senti, volevo farti riportare sul discorso che facevamo qualche tempo fa sulle scuole calcio, dove i bambini allenati. E come degli atleti, e non vedono quasi mai il gioco del pallone come un divertimento.
Possiamo bloccarlo, perché c'era questa considerazione che il nostro amico faceva ad Angelo, ma che non è più in diretta con noi, sulle scuole calcio, sul calcio giovanile. Mi dispiace. Allora, intanto vado a leggere qualche messaggio e vi chiedo sempre al 340-54-25324 di rispondere in maniera garbata al presidente De Laurentiis, che ieri è tornato sull'episodio famigerato di Inter e Juventus, l'espulsione di Pjanic, cioè, insomma, andare a racchiudere un campionato per un episodio, dopo che tu hai la possibilità comunque di vincere a Firenze e portarti a casa il titolo, e il titolo è vergognoso, è ridicolo, basta. Io capisco che si sta avvicinando Napoli-Juve, bisogna fomentare il proprio pubblico, anche perché il pubblico napoletano non ama molto il presidente De Laurentiis, diciamolo, sottolineiamolo. Insomma, io ho parlato con tanti appassionati del Napoli, non hanno sinceramente grande simpatia per questo personaggio abbastanza ambiguo per diversi aspetti. È tornato appunto dicendo: ci hanno scippato lo scudetto, bla bla bla. Insomma, se volete rispondere in maniera garbata al presidente De Laurentiis, fatelo, mi raccomando, però con calma, insomma. Federico, insomma, si preoccupa poi. Allora, ciao Demetrio da Torino, vorrei ringraziare Di Livio per avermi fatto gioire per la vittoria della Champions. Quando nascerà un altro come lui, forza Juve. Ciao Demetrio. Buongiorno. L'avversario della Juve non è un'altra squadra, ma la mancanza di mentalità vincente per tutti i 90 minuti. Segniamo un gol, forse due, per merito di qualche individualità, e dopo si va a risparmio. Certo, non lo cambieremo con questo allenatore, che purtroppo non ha la minima idea di come dare un gioco corale ed aggressivo alla squadra. Massimo D'Alombra. Massimo D'Alombra è sempre proprio positivo, poi si vede che è proprio un estimatore di Allegri. Ne riparliamo, Massimo, dai, diamo tempo al tempo. Antonio D'Andrea, vedo le squadre di vertice più o meno allo stesso livello, la Juve deve temere solo se stessa. Condivido. Il mio più grande set della Juve e della mia infanzia, il grande soldatino. Ciao Raffaele da Bergamo. Ciao Raffaele, grazie. Aspettate che vengo qui da voi. Bentrovato Nicola. Federico verso Napoli. Federico verso Napoli Juventus manca poco. Chi schiererà il mister? Complimenti Terry. Non l'ho capito bene, però sì, ho capito. Grazie, ho capito la domanda. Allora, adesso vi do la probabile formazione ad oggi. Vi do la probabile formazione che ho buttato giù. Allora, Chesney in porta. Ci siamo amici? Giocheremo, l'ho messa su un 4-3-3, un 4-3-1-2 mascherato. Questa è la mia Juve, credo. Potrebbe essere questa. Cioè, se importa. Allora, a destra dovrebbe farcela quadrato. Dovrebbe tornare in tempo, fare questo sforzo incredibile, ma potrebbe Caffè Colombia essere schierato a destra basso. Adesso lo inserisco lì, anche se non credo che lo vedremo tantissime volte a destra basso quadrato, ho questa percezione con Allegri, non lo so, vediamo, magari sbaglio. Quadrato a destra basso. Allora, se Quadrato dovesse giocare, io a sinistra non metto Luca Pellegrini, perché non credo che vada a rischiare Alexandro, vi prego no, perché insomma già Alexandro ci terrorizza quando ha riposato bene, ecco, eviterei proprio di schierarlo, giocatore che insomma sapete fa discutere, sapete che non è da tanto che non riesco più a digerirlo calcisticamente parlando. Dicevo, allora, Quadrato a destra, vi do De Sciglio a sinistra, in mezzo vi do De Ligt e Bonucci, che Leo sa recuperare meglio rispetto ovviamente a tutto quello che sappiamo di Giorgio Chiellini, che ha bisogno di più tempo. Il centrocampo te lo schiero facile facile: Locatelli, McKennie, Rabiot, questo dovrebbe essere il centrocampo. Io davanti gioco la mia Juve, credo ad oggi per Napoli, con Federico Chiesa, Kulusevski e Morata. Questa credo potrebbe essere una formazione attendibile, ripeto, ad oggi. Poi vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Dobbiamo assolutamente analizzare lo stato di forma psicofisico dei nostri ragazzi anche impegnati con le proprie nazionali qui in Europa, perché noi stiamo parlando solo dei calciatori impegnati in Sud America, ma stiamo facendo un errore perché insomma lo sforzo è stato enorme anche per gli atleti che hanno partecipato alle gare europee per la qualificazione al mondiale del Qatar. Dunque non sarà semplice, però così sarebbe una buona Juventus, comunque competitiva, comunque competitiva. Qualche problemino lo hanno anche loro, dunque vedremo un po' quello che succederà. È ancora presto, capiremo meglio tutto da venerdì, poi dopo la conferenza stampa del mister avremo tutto molto molto più limpido nella nostra testa e nel nostro cuore. Domani vi chiederò tante cose sullo stadio, su questi 10 anni indimenticabili. Adesso la linea passa a Federico Rossi, linea diretta se volete interagire con noi. Lasciate il vostro nome, scrivete l'idea diretta e sarete ricontattati dalla nostra regia. Grazie, torniamo tra poco. Esprimetevi anche sulle nostre avversarie, perché io sono curioso di capire chi potrà davvero mettere i bastoni tra le ruote alla nostra signora. Tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Questo sound merita gli occhiali un po' la Tom Cruise, no? Mission Impossible 007, vedete un po', eccoci qua, ben trovati, Morrita Rossi, bene!
No Maria, io esco!
Ecco, beh, farebbe la cosa giusta, credo. Allora, ieri si è svolta anche l'assemblea dell'ECA, sono arrivate delle stoccatine, sono stati lanciati tanti bei fiori al presidente El Khaifi, presidente anche proprietario del Paris Saint Germain, è una stoccatina, o forse anche qualcosa di più, al nostro presidente Agnelli, ma non solo, insomma, da altre squadre coinvolte nella vicenda della Superlega. Insomma, amici, loro vogliono raccontarci che il calcio è di tutti, ma a me sembra che il calcio europeo abbia una struttura oligarchica e dunque sono tutte stupidaggini. Ecco, avremo modo più avanti di parlarne. Ieri qualcosa ho detto, ma non ci voglio, voglio parlare di calcio adesso. Però insomma, non mi stanno a fare le lezioni, non ne abbiamo bisogno. Ripeto, insomma, mi sembra Sparta. Sapete com'era Sparta? No, struttura oligarchica, Atene era democratica e Sparta era oligarchica. È un po' la stessa storia. Prego Rossi, non sorrida. Andiamo con gli audio. 340-5425-324. Mi raccomando, amici, in linea diretta. Eh? Ah, poi il messaggino al De Laurentiis con delicatezza, con classe. Il vostro pensiero, un vostro pensierino. Scrivete un pensierino ad ADL. Questi con le farze, veramente, guarda, hanno ancora il coraggio di parlare. Io non lo so. Guarda. Io non lo so quanto è accaduto lo scorso anno. Vabbè, andiamo avanti, dai. Pensiamo al futuro. Prego.
Nicola, buongiorno. Sono Gerardo da Salerno.
Ciao.
Noi vivendo in Campania seguiamo anche purtroppo alcune
Salernità, napoletane
e non è che tutti siano felici del presidente della Mentis. Quindi diversi, non avendo amici, fatto mercato, in pratica lui deve farsi amare buttando fango sulla Juve e quindi tira fuori come fa
periodicamente
con Moratti Simone, quindi tutti quelli che logicamente avevano qualcosa da dire sulla Juve. Perché fa sempre audience e soprattutto prende da parte dei tifosi, diciamo, quello che è la falsità che in quel momento sta raccontando. Ma noi siamo superiori, quindi lasciamo perdere, tanto non c'è bisogno di mettere ulteriore benzina sul fuoco quando c'è Napoli-Juve.
Andiamo,
andiamo e vinciamo,
andiamo,
rispondiamo sul campo. Sempre Gerardo da Salerno.
Grazie.
E buona
grazie,
trasmissione.
Grazie, buona giornata anche a te, grazie, buon ascolto. Sì, proviamo ad andare a vincere perché sarebbe, ah ragazzi, importantissimo. Non voglio ripetermi tutta la settimana, però questo credo che sia un dato di fatto, avrebbe un peso enorme, sarebbe un macigno proprio sulla nostra stagione andare ad espugnare, sì lo dico, il San Paolo, va bene, non dico il Diego Armando Maradona, voglio andare ad espugnare il San Paolo, anche se il Diego Armando Maradona ancora non l'abbiamo espugnato, caro Rossi. Ecco, andiamo, dai.
Ciao Nick, sono Angelo da Frosinone.
Ciao,
volevo fare una considerazione su Ronaldo, che
vai.
Io ho amato, stimo e continuo a stimare, però sul fatto che si dica sempre che sia un professionista esemplare, io dissento un pochino, in quanto per me il professionista esemplare che guadagna tutti quei soldi e è a quei livelli deve essere anche un uomo squadra. Perché se non sei un uomo squadra e vivi solo per te stesso e giochi solo per te stesso, per i tuoi record, per fare gol solo tu, significa che hai un limite e quindi non sei un professionista esemplare. Professionista esemplare è quello che dà anche alla squadra in termini di gioco, di partecipazione, di motivazione, per far crescere anche i compagni che ha attorno.
Grazie.
Un abbraccio
a
e
te.
Forza Juve.
È una riflessione interessante la tua, interessante. Un tema di discussione che abbiamo dibattuto tante volte. Ragazzi, guardiamo avanti, però dai, ormai dobbiamo solo pensare alla Juventus di questa stagione, una nuova Juve, ripeto, un bel mix tra giovani di belle speranze e giocatori di esperienza, vedremo quello che accadrà. Ciao Nicola, spero di sbagliare, ma senza il portoghese, con questo centrocampo, questa squadra farà fatica a arrivare tra le prime quattro, andrà da Roma. Io questo non te lo so dire, non ho la palla di vetro, ma io credo che invece tra le prime quattro ci arriverà, sicuramente. Buongiorno Nick, informazione di servizio, la meritrice pagata per il Paolo De Laurentiis magari si sfoga e pensa a qualcos'altro piuttosto che solo alla Juve. Questo più o meno è il messaggio, ciao Leo da Grosseto. Ciao Leo, non ho capito quasi nulla, però va bene. Allora, ADL manifesto... scusatemi, amici ADL, il manifesto del dilettantismo della comunicazione e dell'antisportività. Angelo, ciao Nicola, felice del tuo ritorno, grazie, non posso rispondere a De Laurentiis perché in maniera garbata non riesco proprio, scrive Mattia da Cesena. Ciao Nicola, presidente De Laurentiis, dico un bel grazie perché ogni volta che apre bocca mi fa sentire privilegiato per essere juventino. Pino da Torino, bravo Pino, sono d'accordo. Poi abbiamo degli audio, tra poco li andiamo ad ascoltare. ADL è un cinepanettaro di provincia, proprio scritto così. No, di provincia. Il nulla, scrive Angelo, molto delicato, molto leggero. Ciao Nicola, spero questo l'avevo letto, aspetta un po' indietro. Aspettate, Antonio scrive che vede le squadre di vertici più o meno allo stesso livello, ma credo che questi li erano andati già... a leggere, andiamo con qualche audio e poi tra poco raggiungeremo i nostri amici che si sono prenotati per linea diretta. Ricordo, scrivete il vostro nome, linea diretta e verrete ricontattati dal nostro caro Federico Rossi. Grazie. Andiamo con gli altri.
Ciao Nicola e Donato da Sassuolo. Innanzitutto bentornato.
Grazie, bentrovato.
Poi volevo dire per quanto riguarda ADL, beh, lui fa dei film che fanno ridere a Natale, produce questi film, rispecchia la sua persona, rispecchia proprio il film che produce. Detto questo, io
a me devo dire la verità, non fanno ridere i suoi film, per
positive
niente.
Sulla Juventus, per la prima io ho 60 anni e da 55 tifo Juve, però per la prima volta non ho sensazioni positive, ne ho avute anche negli anni orribili. Speriamo che mi sbagli, ciao, forza.
Grazie,
Juve.
Grazie Donato. Sì, sul discorso del cinema di De Laurentiis, sinceramente io insomma, non ho mai visto un film prodotto dai famosi cinepanettoni, no? Io credo qualcosa di, sono stati in un periodo specifico poi veramente inguardabili, pieni di parolacce, non riuscivano a trovare null'altro per poter divertire il pubblico, per far passare un'ora e mezza, due ore di serenità a una famiglia, anche perché non potevi portare un bambino a vedere. Ad un certo punto tra Boldi e De Sica durante un film penso ci sono anche termini pesanti. Io mi ricordo tempo fa un frammento di forse Natale in Egitto, qualcosa del genere, Natale alle piramidi. Beh ragazzi, imbarazzante, quello è un film per la famiglia e tu usi quei termini? Ma cioè, non si riesce a fare il cinema degli anni 60 e degli anni 70? Commedie divertentissime che ti danno gioia, ti portano gioia nel cuore e allegria. E allora ti devi, perché non sei all'altezza di quei grandi del passato, ti devi metterti a dire le parolacce, pieni di parolacce. Dai, ma di cosa stiamo parlando? Penso a Franco e Ciccio, penso a Totò, vabbè. Insomma, gente che ci continua a far ridere. Io quando sono triste mi metto uno dei film loro e mi passa tutto. E dai, quella è la grandezza. Prego, perché ad urlare siamo capaci tutti. Ad urlare e a dire scempiaggini siamo capaci tutti. Prego.
Ciao Nicola, Marco. Ciao. Da Roma. Senti, io però direi a questo punto che sì, la società si deve anche fare sentire, no? Perché praticamente uno ti sputtana così dicendo che gli è scippato lo scudetto, dovrebbero rispondere come si deve. Ma io dico, voi di Radio Bianconera, fate una campagna, una richiesta ufficiale alla società di rispondere in questi casi. Se no la cosa va sempre così, è troppo liscia.
Ho capito. Ciao, grazie, buon proseguimento, ho capito cosa vuoi dire. Buongiorno Nicola, sono Luca da Roma, la formazione contro il Napoli. Per inquadrato Bonucci, Delitto, Pellegrini, Culo, Rabiolo, Catelli, Chiesa, Kenne, Morata. Questa è la formazione del nostro amico. Perin, sì, ci potrebbe anche essere la possibilità magari di vedere Mattia, che ha potuto allenarsi bene, non lo so, ma non credo. Io ho dato la mia prima, ad oggi posso immaginarla un po' così. Cioè, se importa, l'ho detto, Quadrato a destra, De Sciglio a sinistra, Bonucci, Delitto, Locatelli, McKennie, Rabiot, Chiesa, Morata e Kulusevski. Questa potrebbe essere possibile. Andiamo, allora vado a leggere qualche messaggio intanto e poi Federico magari raggiungiamo i nostri amici di linea diretta, se volete interagire con noi potete farlo tranquillamente scrivendo il vostro nome appunto linea diretta, così Federico sarà facilitato nel suo lavoro e vi raggiungerà in un battibaleno. Buongiorno Nicola, questo l'avevo letto. Poi, buongiorno Nicola, sono assolutamente d'accordo con te con il discorso di ADL. Adesso basta, la società si dovrebbe far sentire. Roberto, e amici, insomma, un po' si riallaccia all'ultimo messaggio vocale. La società tiene questa linea da sempre più o meno. Sicuramente negli ultimi 10 anni, visto che domani sarà una giornata importante, festeggeremo questi 10 anni di trionfi, alcune volte a mio avviso si sarebbe dovuto rispondere in maniera energica, perché ne abbiamo subite tante di porcherie, abbiamo dovuto ascoltare tante bugie anche rispetto a quello che era davvero il prodotto Juventus, no? Il prodotto calcistico confezionato dalla Juventus, la miglior squadra italiana in assoluto, la prima squadra ad avere un impianto di proprietà, la prima squadra a ridare lustro in questa fase complicata al calcio italiano, le nostre finali, le nostre mille battaglie in Europa, siamo stati solo sfortunati perché ci saremmo potuti portare a casa una, ma barra anche due finali, due coppe dei campioni. Purtroppo sapete il rapporto complicato che abbiamo con quella cosa. Però alcune volte, beh, quando si è andato oltre, ragazzi, ne ho sentite talmente tante che adesso le ho dimenticate. Ma veramente alcune volte si è superato il limite. Io ricordo dopo Inter Juventus, appunto, la partita tirata in causa da De Laurentiis. Vivemmo due settimane da incubo, ma con delle accuse di una pesantezza da parte di politici, giornalisti, scrittori, cosmonauti, astronauti, palombari, ok? E dunque, sì, alcune volte, ripeto, se ti arriva la critica dal tifoso o dal giornalista di Fede Napoletana, ci può stare l'insulto, la critica pesante, l'attacco pesante, perché gli attacchi sono stati pesanti. Se ti arriva da un sindaco di una città, beh, io, boh, forse una nota di risposta non sarebbe male, sempre con garbo, sempre con garbo. Allora, abbiamo degli amici in diretta, appunto, per la nostra rubrica Linea Diretta, scusate la ripetizione. Andiamo a salutare, mi dicono, Fabio da Roma. Ciao Fabio.
Ciao Nick.
Buongiorno, ciao, buongiorno a te, ciao. Dicci tutto, caro.
Ma io, per quanto riguarda, volevo esprimere un paio di concetti per quanto riguarda per esempio Ronaldo, la situazione di Ronaldo, senza entrare nel dettaglio il fatto di come lui ha lasciato, che sinceramente ovviamente lascia il tempo che trova, se ne è discusso tanto eccetera, però volevo anche fare un attimo un punto su una cosa. Ronaldo è arrivato, quello che doveva fare lo ha fatto e ci mancherebbe altro, perché comunque beccando 31 milioni. Però una cosa che bisogna sempre considerare, la Juventus si parla, ha sbagliato a prendere Ronaldo, ha preso Ronaldo, eccetera, eccetera. Però ragazzi, i due giocatori più forti degli ultimi 30 anni, 50 anni, chi sono stati? Ronaldo e Messi. La Juventus, uno di questi due l'ha tesserati. C'è qualcun altro che invece è limitato a proiettare una fotografia su un monumento.
Assolutamente.
Per cui di questo sarò sempre legato a Ronaldo, anche perché il nome della Juve sarà sempre comunque accostato quando si va a vedere chi era Ronaldo, questo giocatore. Comunque, detto questo, per quanto riguarda quello che dicevi tu delle squadre, le probabili e meno, io sinceramente so diverse squadre. Il Milan lo vedo molto bene, perché secondo me ha fatto una campagna acquisti molto molto valida.
Attenta, sì.
E la Lazio non tanto, perché secondo me c'è il limite del centravanti. Se si ferma Immobile, se deve inventare un
fermo alla merda. Deve giocare, che immagino che debba giocare col falso centravanti, insomma.
Ecco, ma come si è inventato con Mertens all'epoca.
Sì. Lo potrebbe fare Pedro, lo spagnolo.
Sì, infatti è l'unico. Per quanto riguarda le altre, sono tutte quante papabili. La Roma anche non è male,
sembra una buona squadra davvero, sì.
È quello. Per quanto riguarda noi, è stato tutto quanto a mano nostra. Certo, una cosa però, una considerazione voglio fare. È vero che quando giocava Ronaldo c'era sta spada di Damocle nei confronti dei giocatori nostri, nel senso che perdevano quell'attimo perché dovevano cercare Ronaldo, perché Ronaldo, se non gli davi la palla, si imbronciava, metteva il muso, eccetera, eccetera. Qui c'erano questa cosa. E secondo me questa l'hanno presa anche un po' come scusa per rendere un po' di meno. Sempre sa scusante, però noi dobbiamo dare la palla a Ronaldo. Secondo me, invece, adesso col fatto che Ronaldo non c'è, tutti devono cominciare a fare, perché per venisse Ronaldo, i centrocampisti segnavano. Il numero di cose, andiamo a guardare prima di Ronaldo.
Sì, tutti più responsabilizzati, ovviamente, no? Perché esatto, dai, un po' cioè, lui comunque faceva un po' da parafulmine,
d'accordo. Sì, certo, ma adesso è la partita tornasole, secondo me.
Grazie, è stato un piacere. Alla prossima, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Sono tutte considerazioni, direi, interessanti. Ma certo, amici, quello che ha portato Cristiano dal punto di vista non solo delle marcature, dell'impegno, perché insomma l'impegno credo non sia mai mancato, ragazzi, l'ho detto la scorsa settimana, no? Delle controindicazioni nel Bugiardino erano scritte, a mio avviso, ben chiare quando arrivò al fuoriclasse portoghese, soprattutto rispetto alla fase che stavamo vivendo, perché eravamo squadra, eravamo una squadra comunque forte, eravamo una squadra che pochi mesi prima, lo ribadisco, era andata proprio a casa di Cristiano Ronaldo del grande Real Madrid a vincere 3-0, poi un episodio finale, insomma, probabilmente avessimo scavallato quella Alessandro, sempre lui, avesse giocato meglio quel pallone. Noi purtroppo da quella parte siamo stati un po' sfortunati in Europa, no? tra la Spazia Evra ed Alessandro. Ma questo me lo disse Allegri, pensate un po', se Alessandro avesse purtroppo giocato meglio quella palla, probabilmente saremmo nel tempi supplementari ne avremmo fatti altri due. Io non lo so questo, non abbiamo la controprova. Io dico di sì quella sera, io dico di sì che quella gara finì a 0-5, cosa di clamoroso. E poi probabilmente stavolta non c'era maledizione che andava a rompere le scatole, ce l'andavamo a prendere a dove era Mosca la finale, non ricordo. Dunque, ripeto, io in quel momento lo so, c'era questa opportunità, la Juventus voleva fare questo super salto, anche dal punto di vista dell'immagine, anche ovviamente dal punto di vista tecnico, dello spessore assoluto a livello internazionale, ha preso la palla al balzo e ha fatto bene. In quel momento ha fatto bene. Però ribadisco che quando si doveva fare un'analisi completa, dentro una bella stanza tutti riuniti, bisognava dire, mettere sulla lavagna quelli che potevano essere i benefici e quelli che sarebbero potuti essere i problemi eventuali che avrebbe potuto portare Cristiano Ronaldo, no? Le controindicazioni. E questo, a mio avviso, forse, non lo so, poi non ero lì, dunque non mi posso esprimere. Probabilmente qualcuno lo ha fatto, si dice, no? Si mormora che Beppe Marotta era uno di quelli che ha detto fermi tutti, stiamo attenti, siamo convinti di cosa stiamo facendo, non rischiamo di fare il passo più lungo della gamba. Ok, il marchio Juve in giro per il mondo accanto a Cristiano, siamo d'accordo, però oltre che al marchio, oltre che alla maglia numero 7 da vendere, c'è il campo, ragazzi. C'è il campo, perché è quello che poi porta, secondo me, anche i benefici maggiori dal punto di vista economico. Perché se tu vinci due coppe dei campioni consecutive, quando noi, vi faccio l'esempio tornando anche all'epoca di Angelo Di Livio che abbiamo avuto in apertura, quando noi, erano altri tempi, non c'era la rete, insomma, si viveva in maniera completamente diversa, era un'altra epoca, lo possiamo definire un'altra epoca in assoluto. Quando dominavamo l'Europa in quegli anni meravigliosi, tra il 95 e il 98 e il 99, perché facevamo un'altra semifinale, no? di Champions, tra il 95 e il 94 anni, quattro finali consecutive, una semifinale persa in maniera assurda nel secondo tempo al delle Alpi con lo United. Tu ovunque andavi, e io giravo spesso all'estero in quel periodo, abitai anche all'estero in quel periodo, in una fase di quel periodo, in un piccolo segmento di quel periodo sono stato all'estero e ho girato nel nord Europa e vi dico che la maglia della Juventus era ovunque, la maglia della Juventus era ovunque, la tuta della Juventus la vedevi addosso ai ragazzi che giocavano sotto casa, capite? E non c'era Cristiano Ronaldo, cosa lo portava? Lo portava le vittorie, voi mi direte, ma adesso sono cambiati i tempi, i social influenzano tutto il nostro mondo, no? Però io credo che ancora la vittoria insomma sia fondamentale per quel tipo di crescita. Ok, la maglia venduta, ok Cristiano i 4 miliardi di follower, ok che anche noi abbiamo preso milioni di follower, non so i numeri, non li conosco, non mi interessano, da quando arrivò Cristiano insomma c'è stata una crescita esponenziale da quel punto di vista. Però poi devi portare a casa il grande trofeo, quello diventa fondamentale, perché non è un calciatore che fa una squadra di calcio, è una squadra di calcio che fa il calciatore e che fa che produce un movimento di interesse, di passione anche da chi ti è lontano, anche dai più giovani e quant'altro. La vittoria conta, perché quell'estate se tu riuscivi a fare quell'impresa famosa appena citata a Madrid, andavi a vincere la Coppa dei Campioni, vi assicuro che sarebbe pesata di più rispetto all'acquisto di Cristiano Ronaldo in quel periodo specifico, andare a vincere la Coppa dei Campioni a Mosca dopo che eri andato a espugnare il Bernabeu magari 4-0, avevi mangiato l'avversario in semifinale e l'avevi vinta stavolta perché non ce n'era per nessuno, ti facevi fare una bella benedizione là non lo so dove e stavolta te l'andavi a prendere. E cavolo, io credo che il campo, le vittorie siano fondamentali. Dunque, ok, so che questo è un mondo diverso, siamo devastati da quello che stiamo vivendo, perché quando tra qualche decennio noi rileggeremo questa fase, la rianalizzeremo, e beh ragazzi, qui è veramente in 15 anni è cambiato il mondo, è cambiata la nostra esistenza, il nostro modo di vivere. Io tante volte mi vorrei togliere dai social, non vorrei proprio parlare, non vorrei più. Perché mi accorgo, dico, ma perché non tornare a quello che era prima, una vita diversa, diversa anche più semplice per alcuni aspetti. Perché poi purtroppo questi social network, insomma, spesso e volentieri tirano fuori il peggio. E ti accorgi che siamo circondati da, insomma, un'umanità un po' così, un po' strana, un po' strana, un po' povera. Va bene. Dai, chiuso il discorso, amici, siamo giunti al termine. Subito dopo noi, cose di calcio. Vi ringrazio per averci seguito. Saluto e ringrazio con simpatia Federico Rossi alla parte tecnica, Angelo Di Livio che è stato con noi in apertura di trasmissione. Stile Juventus tornerà puntuale domani alle ore 12. Mi raccomando, rimanete su Radio Bianconera. Vi abbraccio, ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.